334-773-0020 per intervenire in diretta, i messaggi anche audio al 366-6284-122. Con noi c'è Fabrizio Biasin, grazie Fabrizio, benvenuto.
Eccoci, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Buongiorno anche a Stefano da Lucca, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao.
Volevo porre questa cosa. Stamattina ho sentito la notizia del calcio arabo che praticamente si è dichiarato quasi fallito perché i soldi non fanno tutto. E io di questa cosa ne sono stato chiaramente molto contento perché sono andati, che sono stati allettati, chiaramente è inutile essere ipocriti, quando i soldi chiamano ci mancherebbe altro, però sinceramente in questo caso la notizia di stamani mi ha fatto particolarmente piacere perché stadi vuoti, i giocatori non sono contenti, nervosissimi, anche Cristiano Ronaldo, ho visto delle immagini ultimamente, molto nervoso in campo. I soldi non fanno tutto, i giocatori che ci sono andati secondo me dovrebbero rispettare i contratti, rimanere là, se volessero tornare in Europa ci dovrebbe essere una specie di, come dire, bisognerebbe che le leghe europee, se qualora volessero tornare, io li metterei un pochino in purga, come si dice tra virgolette, perché giocatori giovani come soprattutto Milinkovic, Savic, Brozovic, non dico tanto quelli più anziani che magari a fine carriera possono anche andare, no? Come ce ne sono andati tanti, ma quelli giovani che si sono fatti allettare soltanto dai soldi, a questo, che vogliono ritornare tutti perché dice che spendono più soldi in aerei per tornare a casa.
Ok, Stefano, sì, è chiaro, no? L'analisi che fa, insomma, questo calcio arabo, tanti soldi, tutte rose e fiori non era, Fabrizio, no? Ce lo potevamo anche immaginare.
Sì, allora diciamo così, io non credo che il calcio saudita sia fallito, credo che l'operazione però sia stata piuttosto sgangherata, nel senso che per riuscire a far funzionare una cosa che non è mai esistita, cioè un'idea di calcio funzionale, intrigante, in un posto dove il calcio non aveva una vera e propria diciamo scuola, ci vogliono tanti anni, invece il tentativo è stato quello di fare tutto e subito. E sinceramente non ho mai avuto grossi dubbi sul fatto che non avrebbe funzionato. Dopodiché posso presumere che cercheranno di andare avanti con questa operazione, visto che hanno un mondiale fra un po', ma continuo a credere che non bastino i soldi per fare calcio. E con i soldi puoi comprare i calciatori, ma non puoi comprare il calcio. Per fare il calcio ci vuole la tradizione, ci vuole tempo, ci vuole l'ambientazione, ci vuole tutto quello che non hanno in Arabia. Quindi ripeto, io non ho mai avuto grossi timori rispetto a questa cosa. Credo che tanti giocatori vorrebbero tornare in Europa. Credo che i prossimi che verranno richiamati là lo faranno forse per una questione di soldi, una questione economica. Tanti altri invece penso che rifiuteranno in partenza, quindi non ci sarà più un problema saudita.
Allora sentiamo anche Simone che chiama da Crotone, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Io premetto, grazie, che sono un tifoso del Crotone, quindi guardo tutte le partite da sportivo. Volevo fare solo due considerazioni. Secondo il grande Biasin, il Bologna di quest'anno, se si fosse trovato in Champions, a che punto sarebbe riuscito ad arrivare? E poi volevo chiedere come mai la Juventus viene considerata ancora come una big del calcio italiano ed europeo, quando a mio modesto parere è una squadra da medio-alta classifica attualmente, ovviamente. Tutto qui.
Ok, Simone, ciao, grazie, ci ha chiamato da Crotone. Fabrizio.
Allora, è difficile fare una previsione sul Bologna, perché diciamo il Bologna quest'anno ha trovato le dinamiche, gli incastri giusti per portare avanti un campionato veramente di altissimo livello. Però ecco, come si fa a ragionare su quello che sarebbe stato in Europa? Possiamo provare a immaginare quello che sarà l'anno prossimo, se dovesse qualificarsi per la prossima Champions. È evidente che rispetto a un percorso che è iniziato, il Bologna deve riuscire a dare continuità. Riuscirà a confermare Thiago Motta, per esempio? Diciamo che la sensazione è che Thiago Motta potrebbe andare altrove, no? Si parla tanto di Juventus. L'idea di perdere questo tecnico è sicuramente la cosa che per prima Sartori deve riuscire a sistemare. Poi, con un grande dirigente proprio come Giovanni Sartori, io credo che in realtà si possa costruire una squadra all'altezza della Champions. Per fare che cosa? Sai, quando sei alla tua prima esperienza non è che puoi pensare di arrivare in fondo, ma puoi provare a portare avanti la tua idea di calcio, che è un'idea di calcio veramente molto molto moderna, a prescindere dall'allenatore che arriverà, se Thiago Motta andrà via. Sulla Juventus, noi possiamo fare un ragionamento sul fatto che questa non sia la Juventus più forte di sempre, e questo è un eufemismo, ma resta sempre la tradizione di una squadra che comunque sia è capace di fare calcio, anche se non ci piace tantissimo quello che magari ha portato in questi anni Massimiliano Allegri. Si tratta pur sempre di una squadra che per appeal, tifoseria, tradizione, ha una dimensione importante. Certo è che un anno fuori dalle competizioni europee si fa sentire, quindi a partire dalla prossima stagione, quando la Juventus tornerà in Europa, dovrà trovare le risorse e secondo me anche l'idea di calcio che ha smarrito in questi anni. Questa è la cosa più importante, prima ancora dei risultati.
Allora, abbiamo una nota vocale con la nostra regia.
Una domanda per Biasin: ma secondo te Gasperini fa bene a lasciare Bergamo per andare a Napoli? Io fossi in lui lascerei Bergamo solo per un top club, se no resterei qua. Ciao, Paolo da Bergamo.
Un rumor di mercato allenatori che abbiamo trovato stamani in particolare sul Corriere dello Sport. Fabrizio.
Allora, intanto io penso che a Napoli in questo momento abbiano una priorità che si chiama Antonio Conte. Stanno aspettando di capire se Antonio Conte si concede oppure no. Antonio Conte prende tempo perché forse vorrebbe trovare una panchina da queste parti, dalle parti di Milano, forse in casa Milan. Bisogna capire cosa succede in casa Milan, però io credo che in questo momento l'unica vera pretendente di Antonio Conte sia il Napoli, no? Se Napoli riesce a convincerlo, allora non c'è una possibilità per Gasperini, che devo dire ce lo racconta la storia recente del calcio. In realtà è l'unico che ha sempre avuto un certo tipo di coerenza, perché al netto di tante voci che si sono rincorse negli ultimi anni, lui è sempre rimasto a Bergamo ed è anche l'allenatore più longevo del calcio italiano, no? Nella storia recente. Quindi io non penso che si stia facendo allettare qua e là. Credo che ci saranno i ragionamenti del caso a fine stagione tra proprietà e tecnico. Non mi stupirebbe affatto se lui andasse avanti, soprattutto se riuscirà a fare una cosa non semplice, qualificarsi magari per la prossima Champions. Vero è che se dovesse arrivare una vittoria importante in ambito italiano e europeo, sappiamo che c'è ancora una semifinale Coppa Italia e il quarto di Europa League con il Liverpool, se riuscisse ad arrivare in fondo a queste cose potrebbe anche ritenere diciamo compiuta la sua missione, però è tutto molto molto prematuro. La mia sensazione è che lui non abbia tutta questa fretta di andare via.
Allora, ti chiedono anche di Pioli. C'è un amico che dice: per me è promosso a pieni voti, secondo in campionato, quarti di finale di Europa League, dice insomma lui lo terrebbe al Milan. Ne approfitto del messaggio di Stefano per ampliare un po' il discorso, anche in base a quello che scrivono stamani i giornali, no Fabrizio? Per i quali sì, un po' tutti, le due partite, Milan-Roma soprattutto e quella con l'Inter di lunedì, sono due vere e proprie sfide dalle quali si evincerà anche il futuro sulla panchina rossonera di Stefano Pioli. Tu che pensi?
Allora, chiamiamola la settimana del diavolo, no? Che è praticamente decisiva per capire quale sarà il futuro di Pioli, anche se poi uno, diciamo, tendenzialmente un dirigente, una squadra, una proprietà dovrebbe avere la forza di stabilire se un tecnico è adatto o no a prescindere da un paio di partite. Però il dato di fatto è che sono partite molto significative, molto molto importanti, no? Quindi secondo me se il Milan riesce a ribaltare il risultato dell'andata con la Roma, ritrova l'entusiasmo anche per giocare all'altezza il derby di lunedì prossimo. Viceversa, dovesse andare male questo giovedì, faccio fatica a immaginare un Milan che riesce a stare sul pezzo anche in campionato, e questa cosa è chiaramente impattante sul futuro del tecnico, che mio parere personale, io continuo a essere, sono sempre stato un fan di Pioli e continuo a esserlo. Penso anche che strategicamente per il Milan sia arrivato forse il momento di cambiare, e anche per Pioli forse è arrivato il momento di cambiare. Perché? Perché se anche si dovesse decidere di andare avanti, la mia sensazione è che la prossima stagione, al primo inciampo, alla prima difficoltà, si tornerebbe a mormorare in maniera anche abbastanza pesante. E quindi forse più che per capacità o non capacità dell'allenatore, che ripeto secondo me è bravissimo, forse strategicamente il Milan ha bisogno di arrivare a un cambio, perché insomma 5 anni sulla stessa panchina, una panchina così importante dove sei arrivato a vincere uno scudetto, a giocarti una semifinale di Champions, significa aver fatto un bel percorso. è vero anche che in questo momento hai ancora la possibilità di arrivare in fondo all'Europa League, non è proprio pochissimo.
No, assolutamente, un vero e proprio obiettivo forte per la stagione. Ti chiede invece un amico, questa è un'idea, una domanda un po' particolare, su una possibile panchina d'oro del prossimo anno, se la meriterebbe secondo te, chiede Dino Dall'Ucca, più Inzaghi per lo scudetto o Motta per il lavoro fatto al Bologna?
Allora, io non ho grossi dubbi, perché al netto di quello che ha fatto Thiago Motta, tantissimo, l'abbiamo visto, Bologna ci piace per come gioca, per le idee che ha sul campo. A proposito, facciamo anche in bocca al lupo a Ferguson,
certo,
brutto incidente che ha avuto, tornerà fra 6 mesi. Io credo che il calcio proposto da Simone Inzaghi sia veramente una cosa bella da vedere, rara. Io continuo a pensare che Simone Inzaghi, anche Thiago Motta, insieme a pochi altri allenatori, siano in una dimensione nuova, quella di un calcio fatto con dinamiche molto molto diverse rispetto anche al recente passato. Ecco, Inzaghi da questo punto di vista è uno dei primissimi in Italia e in Europa, è una mia idea. Io il calcio che vedo quest'anno fare all'Inter lo ritengo veramente molto molto innovativo, diciamo così, e quindi dico Simone Inzaghi.
Ciao, buongiorno, volevo chiedere al numero uno dei giornalisti: è più forte l'Inter di quest'anno o l'Inter dell'anno scorso, oppure fare un 11 contro 11 e vedere che formazione può venire fuori?
Ecco, qui siamo sulla, come dire, tema un po', come dire, comparazione barra giochino. Fabrizio Biasin, che risposta ci dà?
Intanto il messaggio non era per me, evidentemente. Vabbè, comunque, diciamo che è difficile, secondo me, mettere a parallelo squadre con nature diverse. Io sono dell'idea che quella di quest'anno sia una squadra che arriva a compimento di un lavoro lungo, durato 3 anni, e che quindi abbia delle dinamiche di campo migliori rispetto a quella dell'anno scorso, cioè una fase difensiva più elaborata, la capacità di arrivare alla porta avversaria che non aveva quella dell'anno scorso. Diciamo che sul campo il gioco si fa preferire, perché il meccanismo è arrivato alla perfezione. Ma secondo me, se andiamo a prendere i singoli calciatori, quella dell'anno scorso era anche più forte, perché ci sono dei giocatori, penso a Dzeko, allo stesso Lukaku, a Brozovic, a tutti questi giocatori che secondo me in realtà forse avevano una dimensione europea anche maggiore. E questa cosa forse si è fatta un po' sentire, per esempio, a Madrid, no? Nell'ottavo di ritorno. Quindi io credo che per esperienza forse quella dell'anno scorso era anche più forte, ma come capacità di impattare sul campo per essere arrivata al compimento di un lavoro durato 3 anni, quella di quest'anno gioca un calcio superiore.
Allora andiamo a Perugia da Lamberto, benvenuto.
Benvenuto a voi, grazie. Io volevo fare una domanda per quanto riguarda gli allenatori.
Vai.
Non riesco a capire il motivo perché si sponsorizzano allenatori che non hanno nessun requisito, tipo Calzona, Ferrioli, in club importanti come può essere il Napoli, a scapito poi di parlare male da parte di tutti, di Pioli, di Allegri, di Unzarri, che hanno fatto una carriera importante e che hanno un curriculum importante. Ecco, in Italia c'è questa tendenza di sponsorizzare allenatori da parte della stampa e soprattutto dagli opinionisti. Ecco, volevo sapere in merito a questa domanda qui.
Ciao Lamberto, noi credo si sia mai sponsorizzato nessuno, no Fabrizio?
Almeno. No, beh, allora così come è sbagliato secondo me parlare male a prescindere di tecnici che in realtà nel passato, ma anche nel recente passato, hanno ottenuto grandi risultati. Però io mi collego a quello che dicevo prima, credo che esista una generazione di nuovi allenatori che secondo me in questo momento riescono a fare un calcio diverso. Ripeto, il calcio è cambiato tantissimo non nel corso degli ultimi 10 anni, ma nel corso degli ultimi 2 o 3. Cioè esistono tecnici che non badano più troppo all'impostazione tattica iniziale, no? 3-5-2, 4-3-3, 4-3. In realtà fanno un calcio che è definito, un termine molto brutto, calcio posizionale, che permette di vedere i difensori che fanno gli attaccanti e viceversa. Questa cosa qua la fanno in pochi, ma è già il presente ed è il futuro del calcio in Italia e in Europa. Mm-hmm. Per fare quella cosa, per questo secondo me esiste un gruppo di allenatori che in questo momento vengono celebrati perché hanno questa idea di calcio, ma non per forza si tratta di allenatori under 40 o under 50, cioè io penso a Luciano Spalletti che ha la stessa idea di calcio, ce l'ha fatta vedere l'anno scorso a Napoli, e significa che è stato tra i primissimi a portarla perché è uno che ha capito dove sta andando il calcio. Altri allenatori bravissimi, lo sottolineo, sono però fermi a un'idea di calcio che secondo me in questo momento rischia di passare un po', non di moda, rischia di non essere più funzionale al nuovo calcio.
Allora andiamo in provincia di Bergamo. Giacomo, benvenuto.
Grazie Tommaso, volevo salutare Fabrizio, nonostante la fede interista, io sono milanista, però lo seguo. Ciao. Sempre, lo leggo molto volentieri, perché comunque anche quando parla di Milan è sempre molto obiettivo e secondo me azzecca sempre. Allora io volevo fare una considerazione e una domanda, nel senso, da milanista sono molto soddisfatto della stagione del Milan, al netto di come andrà a finire, perché comunque contrastare questa Inter era impossibile, come era impossibile contrastare il Napoli dell'anno scorso, perché sono state due stagioni che secondo me, poi Fabrizio magari me lo potrà confermare, saranno difficili da ripetere a livello proprio di punti e di vittorie in campionato, e quindi sono molto soddisfatto della situazione del Milan in Champions League, anche perché comunque il girone secondo me era proibitivo per il Milan.
Okay.
Volevo dire, ok, ho sentito prima Fabrizio dire che secondo lui il ciclo di Pioli è finito. Ecco, chi vedrebbe bene con questa rosa, al netto del calciomercato, sulla panchina del Milan al posto di Pioli? Grazie, vi ascolto per radio.
Ciao Giacomo, grazie a te.
Allora, intanto preciso, non sto dicendo che il ciclo di Pioli sia finito, secondo me Pioli potrebbe anche andare avanti, sto dicendo che per come sono fatte le cose a livello di comunicazione, a livello ambientale in Italia, per come gestiamo il tutto, il mio timore è che il Pioli rischi poi di ritrovarsi a inizio stagione prossima al primo pareggio in una situazione ambientale non semplice, quindi io penso che strategicamente Pioli e il Milan si debbano dire addio, anche se in realtà potrebbero andare avanti per una questione tecnica, perché non penso che sia così semplice trovare un allenatore più bravo di Pioli. Qualcuno dice ci piazzi Conte e risolto. Sì, è vero che Conte è uno di quelli che trova il modo di far rendere al meglio il suo materiale nell'immediato presente, però poi bisogna tener conto anche degli effetti collaterali. E Pioli è uno di quelli che Conte è uno di quelli che a differenza di Pioli fa fatica a mantenere bassi toni, a stemperare le tensioni, e questa cosa va tenuta in considerazione. Quindi la mia idea, proprio per tornare anche alla risposta precedente, è che se uno deve fare una scelta nuova, allora deve andare su un tecnico nuovo. Thiago Motta è il più ambito, chi prende Thiago Motta secondo me fa un grande affare, cioè, perché la mia sensazione è che poi lui sia proprio bravo da questo punto di vista, però non è anche l'unico. Io credo che il Milan in questo momento stia aspettando di capire quello che succede in questa settimana e poi prenderà le sue decisioni. Si parla tanto di Lopetegui, io francamente non lo conosco così bene per poter dire se sia eventualmente una scelta interessante. Io continuo a pensare che, non so, De Zerbi, al netto di una stagione non così entusiasmante al Brighton, sia il massimo anche da questo punto di vista, però non credo che tornerebbe in Italia, e quindi diciamo così, se il Milan deve cambiare deve trovare una figura che è capace di ridare entusiasmo non soltanto ai tifosi, ma una rinfrescata anche sul campo, e questo allenatore deve essere più bravo di Pioli. Non è così semplice.
Allora sentiamo anche Ivan che chiama da Milano. Ciao, benvenuto.
Grazie, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa e fare due considerazioni. La prima, dell'intervento della persona precedente, che riguarda, diciamo, il curriculum e il pedigree degli allenatori, sì, che si tende a esaltare i giovani, come dice Biasin, a scapito di quelli che hanno vinto fino all'altro ieri. E poi, visto che lo ripetete spesso e lo sento anche nelle televisioni, il signor Pioli è andato in Champions l'anno scorso perché è stata penalizzata la Juve, se no in Champions con il Milan, se si guardano i punti, non ci andava. Quindi il Milan quest'anno ha beneficiato dell'accesso alla Champions grazie alle disgrazie, perdonatemi, della Juve. E la terza cosa è una cosa a favore di Allegri. Allora, io sono juventino, come si svolge la partita della Juve anche a me non piace molto, però bisogna vedere anche il materiale umano che uno ha. Cioè Chiesa, anche quando è stato in nazionale, è stato sostituito, è 2 mesi che cammina, nei secondi tempi Chiesa cammina, non è che lei si può far dare una colpa ad Allegri ha deciso di giocare in quel modo perché è l'unico modo per centrare gli obiettivi che gli hanno imposto, stop.
Ok,
ti ringrazio.
Grazie a te. Quindi anche il tema Chiesa, del quale stiamo abbastanza parlando, prima di tutto Sport di oggi, diversi spunti anche per i nostri ascoltatori. Fabrizio.
Allora, io capisco il pragmatismo di Allegri. Lui dice: il mio obiettivo, io devo arrivare nei primi 4, quindi questo è il mio materiale, io ho sempre fatto un certo tipo di calcio, porto avanti la mia idea, porto i punti e torniamo in Champions League. Perfetto, e mi va benissimo. Credo però che se lui andasse avanti alla Juventus farebbe lo stesso ragionamento anche l'anno prossimo, perché in assenza di decine e decine di milioni da spendere sul mercato, posso presumere che Giuntoli porterà dei giocatori magari, non dico sconosciuti, ma da scoprire, da far crescere, non di primissima fascia, che possono portare eventuali future plusvalenze. Allora il pragmatismo di Allegri lo porterebbe a impostare la squadra alla stessa maniera. Questo ti porterebbe, secondo me, magari ad ottenere dei risultati di campo importanti, no? Ma a non crescere, ad andare avanti sulla linea della seconda esperienza di Allegri alla Juventus, che dal punto di vista del gioco, del gioco è sbagliato, diciamo dal punto di vista dell'entusiasmo a livello di tifo ha portato poco. Io non sono d'accordo con l'ascoltatore quando dice che questa Juventus è così povera di giocatori e talenti. È vero che non è la Juventus più forte della storia, ma dipende molto, e mi collego alle risposte precedenti, da quello che tu chiedi a un giocatore. Se tu chiedi a un terzino di fare il terzino e basta, sei rimasto a un calcio vecchio. In questo momento, io non so, penso a Bastoni. Bastoni alla fine di questa stagione verrà ricordato per essere stato uno dei più grandi difensori della Serie A o per essere stato uno dei più grandi centrocampisti offensivi della Serie A? Io penso alla seconda, pur essendo un difensore. E questo, secondo me, bisogna riuscire a trasmettere ai propri giocatori. Kostic è uno degli esterni. Quando è arrivato, io ho pensato, cavolo, la Juventus ha fatto un investimento incredibile, ha trovato un giocatore fantastico. Adesso mi sembra un giocatore normalissimo. Io continuo a pensare che sia stato un po' svilito nelle sue capacità, nelle sue qualità. Cioè bisogna riuscire, secondo l'idea nuova di questo tipo di calcio, a dare ai giocatori un'impostazione diversa. E io questa impostazione ai giocatori della Juventus, che ritengo forti, non l'ho vista.
Allora sentiamo anche Tony da Torino. Ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti. Una domanda: io reputo il dottor Biasin e tutti i vostri opinionisti veramente in gambe, veramente intelligenti. Quindi la domanda che io faccio: ma veramente possiamo credere che il Torino debba aspettare che Juric vada in Coppa per confermarlo, che il Milan debba aspettare che Pioli vinca a Roma per confermarlo, o che la Juve debba aspettare che Allegri vada in Champions per confermarlo? Secondo me i giochi sono fatti, bisogna avere anche il coraggio di dirlo, secondo il mio punto di vista. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, ciao Tony.
Allora Fabrizio. Tony, ci sono casi e casi, no? Per esempio, allora, se stiamo parlando di ancora Allegri e Juventus, io credo che in realtà la decisione sia presa, non è annunciata, perché c'è in ballo un contratto della durata ancora di un anno, quindi dei soldi, dei milioni in ballo, e quindi devono trovare una soluzione. Però io penso che la Juventus sia già andata verso un futuro con un tecnico diverso, questa cosa la sa perfettamente anche Allegri, devono semplicemente trovare una soluzione. Io credo che però esistano anche situazioni diverse, no? L'anno scorso in questo momento Simone Inzaghi non aveva la certezza di continuare, perché doveva ancora raggiungere i suoi obiettivi, uno dei primi quattro posti in campionato e riuscire ad arrivare in fondo all'Europa. Ha raggiunto i suoi obiettivi, è stato confermato, ma fino all'ultimo anche lui era in dubbio rispetto alla stagione successiva, perché prima di arrivare alla conferma di un tecnico tu devi sperare che raggiunga i suoi obiettivi. Il Milan ha raggiunto i suoi obiettivi dal punto di vista del campionato, sì, si è qualificato alla prossima Champions League. Credo che però il Milan voglia vedere cosa succede in ambito europeo. Se il Milan dovesse fermarsi con la Roma, probabilmente la stagione di Pioli non sarebbe così positiva. E quindi, legittimamente, io credo che in questo momento la dirigenza rossonera stia aspettando di vedere come finisce la stagione. Su Juric e il Torino, io credo che dipenda molto da quello che succede ancora. Anche se per quello che vedo, per quello che sento, per le dichiarazioni di Cairo e a volte anche dello stesso Juric, mi sembra che il rapporto sia francamente un filo deteriorato.
Cambio tema con Flavio da Milano, un messaggio per te. Fabrizio ti chiede un parere sul comportamento di Sinner in merito al mancato reclamo sull'errore arbitrale che poi è risultato determinante nella semifinale di Monte Carlo con Tsitsipas.
Allora, io trovo incredibile che qualcuno abbia criticato l'atteggiamento di Sinner, che invece secondo me ha dato ennesima dimostrazione di grandezza, cioè rispetto a un torto subito, e non è un torto simile a quelli che dei quali noi discutiamo a livello calcistico, cioè il non fuorigioco, il gol da annullare, queste cose qua. Sinner, che invece ha subito un torto clamoroso ed evidente, sì, ha avuto la capacità e forza di ridurre il tutto a ha sbagliato, perché nell'ambito lavorativo tutti possono sbagliare. Questa cosa qua gli ha tolto una TP 1000, perché lui probabilmente, presumibilmente, avrebbe vinto la sua semifinale e forse anche la finale con Rudd. Gli ha tolto un torneo, ma gli ha dato una dimensione di grandezza che è impagabile. Io penso che il suo atteggiamento poi lo renda già adesso, che è ancora numero due, il numero uno in assoluto. E quindi io continuo a fargli i miei più sinceri e grandi applausi.
Grazie Fabrizio Biasin.
Grazie a voi ragazzi, buona giornata a tutti.